pasto eucaristico sì, pasto eucaristico no, o qualcosa di misto, però l'importante è che noi adesso siamo qua e stiamo compiendo questo gesto che è per la salvezza non nostra ma di tutti, e di intercessione per tutti i nostri fratelli che non appartengono alla nostra cerchia più stretta, che non condividono la stessa fede, ma il gesto che facciamo, secondo anche la grande tradizione dei nostri padri ebrei che al Tempio sacrificavano per tutti gli uomini, a cominciare dai governanti, anche noi adesso siamo qui a intercedere per tutti e chiediamo perdono al Signore se tante volte non lo abbiamo fatto, se tante volte non abbiamo avuto questa intenzione.
Nella scelta del Salmo responsoriale avevo scelto da prima il Salmo 123, perché dice: se il Signore non fosse stato con noi, si avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira, le acque si avrebbero travolte, eccetera. Ecco, mi sembrava un salmo che descrivesse la situazione in cui si trovava Paolo con i suoi amici, con il centurione, con i marinai, con tutti, insomma. Poi invece mi sono spostato su Paolo, sul suo cuore. Lui è un ebreo, conosce i salmi. Ci sono dei salmi che parlano del pellegrinaggio, e quindi ho capito che per lui poteva essere un pellegrinaggio quello che stava facendo. Ma il pellegrinaggio per eccellenza per gli ebrei è il pellegrinaggio verso Gerusalemme. Quindi abbiamo i salmi delle ascensioni, e tra questi salmi, ecco, mi sembra che ce ne sia uno che esprime i sentimenti di Paolo e anche i nostri, poi, perché noi siamo dentro quella barca, potremmo dire. E quindi al Salmo 121 ho scelto, che dice: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Perché per Paolo quel viaggio sicuramente è un viaggio, ecco, verso la casa del Signore, è il Signore che l'ha chiamato, che è apparso a lui. Solo che questo Salmo dice: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte di Gerusalemme. Allora ho detto: ma come, lui sta andando a Roma? Il Salmo parla di Gerusalemme, i Salmi non contano più, adesso c'è Roma, eccetera. E invece mi sembra proprio bello, perché sappiamo che nella Bibbia non si parla, nell'Apocalisse, di nuova Gerusalemme. La Gerusalemme terrena è bellissima, ma appunto è segno di una nuova città, di una nuova Gerusalemme dove noi stiamo andando. In un modo positivo, perché il pellegrinaggio è molto faticoso, quello di Paolo, della nave, però appunto è anche affidato alle mani del Signore. Ecco. Difatti dice il Salmo: Gerusalemme è costruita come città salda e compatta, da idea di una certa saldezza, nonostante la fragilità della navigazione. Ecco. E poi il Salmo dice: là salgono insieme le tribù, cioè non è un viaggio solitario, non è che Paolo è stato chiamato dal Signore, adesso lui come un eroe che conosciamo, ecco, anche ieri mi sembrava che qualcuno dicesse che gli eroi in genere hanno una vita bellissima e poi finiscono male, invece questa è una vita, un pellegrinaggio che dà sicurezza, siamo affidati alle mani del Signore.
Ma vedevo che Luca è sempre molto, anche molto preciso in tantissimi particolari, così, e poi c'è il tempo scandito, però appunto all'inizio, insomma, cioè dopo tre giorni, poi molti giorni, fa capire anche che è lunghissimo questo viaggio, e però nello stesso tempo ci sono due punti in cui il tempo è molto fissato, insomma, quindi mi è sembrato appunto quello della notte, che Paolo, anche se non si sa esattamente quando possa essere, però Paolo dice questa notte, e quindi ha avuto queste parole di Dio riferite dall'angelo, così importanti, perché lui fa dono della vita a lui e a tutti quelli che sono con lui in questo viaggio. E quindi è un punto come fermo, perché da questo momento lui dice anche di non avere più timore, insomma, di avere coraggio e di sapere che viene la salvezza. E poi ancora passa, insomma, finché arriva il 14° giorno, però in realtà di questo 14° giorno diventa importante lo spuntare del giorno, quando Paolo appunto invita a prendere cibo, lo prende lui, e appunto è vero che tutti i verbi sono quelli dell'Eucaristia, e in ogni caso lo prendono anche loro, e lui dice che questo è il cibo della salvezza, è necessario per la vostra salvezza. E mi è sembrato anche molto importante, perché mi è sembrato anche che ogni cibo può diventare veramente segno del cibo eucaristico, insomma. E quindi una grande, insomma, proprio si parla di salvezza. E mi è sembrato, oltre a questo, anche molto importante il fatto che bisogna che siano tutti insieme. E quindi è Paolo stesso che dice: se questi qua se ne vanno, se i marinai fuggono, la salvezza non ci può essere per voi, dice, perché e mi è sembrato importante questo dover essere tutti insieme. E ho pensato anche che quando siamo all'Eucaristia e qualcuno non c'è, se l'abbiamo molto caro, lo portiamo dentro. E quindi mi sembrava importante ricordarsi questa cosa, portare dentro nell'Eucaristia tutti quelli che o non ci sono perché motivi, o non ci sono perché sono lontani anche dal cuore di questo evento, insomma. E però mi è sembrato importante, e quindi intanto bisogna mettere che ovviamente tutte le volte quando si parla di salvezza, anche qua quando il versetto 31 dice: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete metterli in salvo, insomma, è al solito sempre un passivo ed è essere salvati, insomma. E quindi, insomma, questa salvezza mi è sembrata così importante in questo momento per essere, insomma, ha un significato molto forte, quindi c'è la potenza della grazia di Dio e il valore dell'Eucaristia.
Ma sollecitato dagli scenari che ci ha prospettato Beppe sulla scelta del salmo responsoriale, così, io devo dire che mi sentirei di dire che avrei preferito la prima scelta, perché nella seconda, con quello per cui lui ha detto, si entra in una specie di trasfigurazione della realtà, della vita, delle cose sacre e non sacre, che non mi sembra nello spirito di questo testo, che è molto realistico ed è molto inserito in un contesto di angoscia e di morte fortissimo, perché questi qui non mangiavano, talmente erano terrorizzati, non riuscivano più a mangiare per quello. Questo per dirne una di quelle cose, vabbè, questo è una cosa che però mi serve da dire come io sento il tono di questi testi, tutto fuorché trasfigurati. E volevo richiamare l'osservazione che c'è negli appunti del punto che leggiamo anche la mattina al mattutino, che fa Don Giuseppe sulla questione di come mai Paolo interviene così tanto, per spiegare anche una cosa che secondo me è anche un po' più grafica, ci sarà, perché il testo viene del 76, poi dopo lui ha dimostrato in seguito anche, dice sì, il discepolo, il cristiano interviene quando le cose sono al limite, quando sono al limite ha la forza di dire una parola, però sempre in collaborazione, lo sottolinea, non in sostituzione di quelli che sono poi i responsabili, sono le autorità, eccetera, però la dice in questo contesto. Poi una cosa che osservavo era questa, che a proposito di elementi realistici, lui dice di fermare i marinai che vogliono buttare giù la scialuppa e con la scusa di andare a mettere delle ancore. E lui capisce, quindi esercita un discernimento malizioso, se si vuole, capisce che lo fanno per scappare via. E avverte, guardate che se loro scappano, sono i marinai, come si fa ad andare avanti con la nave? Nonostante abbia detto che gli è apparso l'angelo, che ha detto state tranquilli, avrete le vite salvate, qui dice no, però attenzione, appunto questo tipo di visione non gli impedisce di seguire passo passo cosa sta avvenendo e intervenire in un punto in cui lui capisce chiaramente che se questi qui se ne vanno si perde la possibilità di guidare la nave, anche in quel frangente così. Quindi appunto mi colpisce come nonostante tutta questa ansia che lui ha anche di incoraggiare addirittura con la comunicazione di questa visione, però non perde il controllo anche di quello che sta succedendo, perché può sempre succedere qualcosa che può far andare storta anche la visione che lui ha avuto, no? Quindi tutti elementi di estrema partecipazione e di estremo realismo.
La cosa che stupisce, almeno personalmente, è come tutte queste vicende, in definitiva, noi sappiamo, perché abbiamo anche quello che ne precede, eccetera, che in definitiva sono rette da Dio, insomma, che dirige, perché Paolo deve arrivare a Roma, insomma. Però tutto, come anche diceva un po' Nicola prima, avviene secondo una concatenazione di eventi che non hanno niente di straordinario in sé, insomma, presi ciascuno per conto proprio. Ecco, questa. E poi la seconda cosa che mi veniva da dire è che Paolo ti rappresenta, insomma, un prigioniero, un povero, insomma, è il centro a cui intorno a tutto ruota, insomma. Questo non è solo per Paolo, ecco, mi sembra che ci sia nel Vangelo proprio questo discorso di fondo a questo riguardo, cioè che tutto ruota attorno ai poveri, insomma, agli emarginati. Quindi si potrebbe dire che tutte le vicende della storia anche più grande sono condizionati misteriosamente da questa, dalla presenza delle persone che noi penseremmo che fossero, che siano le meno influenti e meno importanti, insomma.
Mi è sembrato molto importante che Paolo citi anche quell'espressione che si trova anche nei Vangeli: nemmeno un capello del vostro capo perirà. Insomma, all'interno di questo dramma, di questa tempesta, di questo uragano, sono affamati, impauriti, eccetera, ecco, lui rassicura e insomma poi c'è questo cibo che viene offerto e insomma tutti al versetto 36 dice che si sentono di buon animo, sono come rianimati, ecco, insomma, quindi riesce anche Paolo a, insomma, incoraggiare, anche a dimostrare, insomma, che adesso è il momento di fermarsi e di nutrirsi, ecco. Comunque dà forza anche proprio materialmente per affrontare il naufragio, ecco, poi anche certamente un cibo che può essere simbolico dell'Eucaristia, ecco, però è proprio anche, si tratta di avere la forza di affrontare il naufragio, forza fisica e terra.
I quadri che appaiono in questi versetti che abbiamo ascoltato oggi sono due, appunto. Il primo è questo evolversi del naufragio e il secondo è questo pasto che comunitario che Paolo invita tutti a compiere. E è interessante, appunto, vedere anche la prima vicenda, quella dei marinai, perché in un certo senso li spinge a fare questo gesto, appunto, di calare la scialuppa in mare per andare come intenzione buona a spostare le ancore, gli spinge il fatto che la salvezza si sta, cioè c'è uno spiraglio di salvezza. E mentre il proverbio che dice siamo tutti sulla stessa barca, come sono lì, vorrebbe appunto la salvezza per tutti, in realtà loro pensano più a si salvi chi può, e anzi mi salvo io che ho la possibilità. È abbastanza istintivo e abbastanza umano, anche se i protocolli dicono che il capitano deve essere l'ultimo ad abbandonare la nave, e comunque bisogna pensare anche alla vita degli altri. Vedendo che la terra si avvicina, visto che mettono giù questa misurazione e gli stadi, la profondità diminuisce, si vogliono salvare. Sì, l'invito di Paolo è forse all'attenzione anche alla vita di ciascuno, e c'è questo segno grande, appunto, visto che questo commentatore propende per dire che anche se non è stato un pasto, cioè se non siamo certamente sicuri che questa è l'Eucaristia, però ci sono tre indizi, e la sequenza di questi quattro verbi che sono presenti anche nell'ultima cena, di prendere, di rendere grazie, di spezzare, di mangiare, e poi il fatto che Luca usa questo termine della frazione del pane, lo usa lui sia negli Atti degli Apostoli sia nella vicenda di Emmaus per definire proprio il pasto eucaristico. E il terzo indizio non me lo ricordo, comunque me lo sono scritto qua. Sì, è la parola salvezza, certamente, che in questi versetti ricorre 5 volte, in questi versetti di questa tempesta ricorre 5 volte, ed è appunto certamente la salvezza loro fisica, che si devono salvare da questo naufragio, però appunto può essere anche il fatto che prendere questo cibo ha un significato anche teologico, un significato spirituale, è un cibo che dà la salvezza. Questo mi colpiva però il fatto che cioè questi sono gli stessi gesti però che fa ogni ebreo quando mangia. Prima di mangiare fa questo, ecco, richiamandovi anche al fatto che poi Gesù si inserisce dentro in un contesto familiare, no? Ed è questo che mi sembra importante, cioè ogni padre ebreo quando prende il cibo con la sua famiglia fa questi gesti qua. Non c'è separazione tra pasto eucaristico e pasto frugale. È il pasto di uno che si affida, che sa che la sua vita non dipende da lui, ma appartiene a Dio di Israele. E quindi mi sembra bello, ecco, che questo aspetto familiare Paolo lo voglia per tutti. E infatti il testo dice che è lui il primo a prendere a mangiare, perché poi possano, che poi siano invogliati e invitati anche gli altri. Però appunto mi sembra che questo aspetto della familiarità sia importante, perché una familiarità che si diffonde, e quindi sì, l'importanza di essere tutti, che nessuno si è escluso da questo. Si comincia anche così. Non c'è bisogno di pensare che sia stata l'Eucaristia, che sia stato... È proprio il desiderio che tutti questi 276 siano dentro e siano insieme.